SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS, rubrica fissa del bisettimanale. Ogni due venerdì ci ritroviamo con l'agente di immigrazione Emanuela Canini per insomma sapere le ultime sul mondo dell'immigrazione. Intanto Emanuela, ti ringrazio per essere in collegamento con noi, buona giornata.
Buongiorno a tutti.
Dunque, iniziamo come ogni inizio d'anno fiscale, che appunto è iniziato da pochi giorni, anche dal 1 luglio di quest'anno ci sono stati dei cambiamenti che vale la pena sottolineare, che vanno dai costi dei visti fino al cambiamento di alcune condizioni di alcuni di questi. Iniziamo dai costi, aumentati in generale, ma con un aumento enorme per quanto riguarda i visti studenti, più che raddoppiati. Ecco, come sono aumentati, Emanuela, e che giustificazione ha dato il governo a questi aumenti?
Eh sì, tutti gli anni al 1 luglio i costi dei visti aumentano, ma negli ultimi anni il governo ormai ci ha abituato ad aspettarci qualche sorpresa, e quindi anche quest'anno, mentre la maggior parte dei visti è aumentata di una cifra poco meno inferiore al 3%, i visti studio sono la sorpresa dell'anno. Si passa dalla cifra di $710 a ben $1,600, e se c'è un partner a carico, questi passa da $530 a $1,190, quindi un aumento di circa il 120-125%. E con queste cifre si supera ampiamente il costo dei visti studio degli altri paesi anglosassoni. Infatti le università si sono subito lamentate perché hanno paura che gli studenti se ne andranno a studiare altrove, ma io penso che chi paga $30,000-$40,000 all'anno per un corso universitario probabilmente non si impressiona per $1,000 in più, quindi non credo che abbiano un grande problema. Mentre sono ci sono magari gli studenti dei corsi vocational, e questi corsi costano molto meno, che poi sono quelli che ne vanno a soffrire di più. L'aumento dei costi poi si va ad aggiungere a tutta una serie di cambiamenti e politiche restrittive verso gli studenti internazionali, che ne ridurranno notevolmente il numero totale. Infatti la politica del governo in questo settore si può riassumere con pochi ma buoni. Il governo ha giustificato questo aumento con l'idea di agevolare l'entrata solo degli studenti così, diciamo, autentici, che vengono effettivamente a studiare e non con altri fini, ma dato che si può essere uno studente autentico anche se non si hanno grandi possibilità finanziarie, purtroppo questi altri rimarranno fuori. E già il governo aveva aumentato il requisito finanziario, dove gli studenti devono dimostrare di avere un certo capitale disponibile per potersi mantenere durante gli studi, e poi dal 1 luglio impedisce anche a chi arriva con un visto turistico o chi ha un visto 485 di richiedere un visto studio da dentro Australia. E infine ha anche aumentato il livello di inglese e ridotto il tempo di soggiorno del visto 485, che è quello che si fa alla fine degli studi. Possiamo quindi aspettarci che gli studenti che riusciranno ad entrare in Australia e fare un visto studio saranno quelli dai paesi non a rischio, incluso quelli che vengono in Australia con un visto vacanza lavoro, e quindi solo da certi paesi che hanno questo tipo di accordo, e tra tutti questi probabilmente richiederanno il visto studio solo quelli che hanno un certo capitale. E nel frattempo quelli che sono già da un po' di tempo in Australia e ci stanno provando stanno comunque ricevendo molti rifiuti, e probabilmente molti di questi dovranno lasciare l'Australia.
Per quanto riguarda invece un altro visto, citato il 485, do altri tre numeri, 482, ci sono cambiamenti anche per questo visto? Innanzitutto ricorda ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di che visto si tratta.
Il visto 482 è un visto molto importante, un visto di sponsorizzazione tramite datori del lavoro, che la maggior parte delle persone cerca di fare per ottenere la residenza permanente, che si può richiedere facendosi risponsorizzare dallo stesso sponsor dopo 2 anni di lavoro con quel visto. E tra l'altro sarà interessante anche vedere le statistiche di questo visto a fine anno, dato che molti sponsorizzati provengono da visti studio, e quindi è possibile che anche di questi visti 482 ce ne saranno probabilmente di meno alla fine dell'anno. E comunque la caratteristica di questo visto è in un certo senso il legame, volente o nolente, che si crea con lo sponsor, perché questo poi deve risponsorizzare il lavoro dopo 2 anni, ma se ne ha voglia, se tutto è andato bene. Quindi è comunque un visto a cui mira tanta gente.
Un visto importante che anch'esso quindi subisce dei cambiamenti. Il principale riguarda i tempi concessi dalla fine del rapporto con uno sponsor e quello successivo. Ecco, cosa cambia, Emanuela, in questo visto?
La notizia importante di quest'anno su questo visto è che, mentre fino al 30 giugno, se si perdeva il lavoro oppure si veniva sfruttati o semplicemente non ci si trovava bene sul posto di lavoro e quindi si voleva cambiare, si poteva cercare un altro sponsor, ma si avevano soltanto 60 giorni di tempo durante i quali non si poteva lavorare finché il nuovo sponsor non era stato approvato. E poi, se questi 60 giorni passavano senza aver trovato un nuovo datore di lavoro e quindi non veniva richiesta una nuova sponsorizzazione, si doveva lasciare l'Australia. Invece dal 1 luglio intanto i 60 giorni diventano 180, quindi molti di più. Quindi non solo si ha molto più tempo per cercare un altro sponsor, ma addirittura durante questi 180 giorni si può lavorare senza restrizioni con chi si vuole e in qualsiasi occupazione. E nel frattempo, se si viene sponsorizzati da qualcun altro e si decide ancora successivamente di cambiare datore di lavoro, si può andare anche oltre questi 180 giorni per un massimo di un anno, praticamente in tutto il periodo per cui è stato approvato il visto. L'importante è che non siano più di 180 giorni per volta. Chiaramente c'è ancora la condizione per cui, quando si sta lavorando per lo sponsor, non si può lavorare per nessun altro, nessun'altra occupazione. Quindi comunque questo è un grande cambiamento e si applica a tutti quelli che hanno già un visto 482 o che lo richiederanno d'ora in poi.
Quindi un grande cambiamento. Intanto ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, con la quale periodicamente vediamo le ultime notizie sul mondo dell'immigrazione. Appunto, ha parlato di cambiamenti a questo visto importante, al 482. Quali sono quindi le conseguenze volute e quelle magari non volute, ma che avranno luogo riguardo a questa modifica?
Le conseguenze volute sono certamente nell'intenzione di ridurre lo sfruttamento dei lavoratori immigrati e mettere le persone nelle condizioni di potersi mantenere durante la ricerca di un altro sponsor e poi andare quindi a riempire una carenza nel proprio settore servendo magari un'altra compagnia. Le conseguenze impreviste, o magari neanche tanto impreviste direi, sono legate al controllo di questa situazione. Ad esempio, se durante una sponsorizzazione c'è anche una valutazione dello stipendio che sia adeguato, quando lo sponsorizzato andrà a lavorare al di fuori di quel contesto, non ci sarà più nessun controllo sullo stipendio. Inoltre, qualsiasi lavoratore si potrebbe magari far sponsorizzare e poi lasciare il datore di lavoro il giorno dopo per dedicarsi ad altri fini. Sicuramente questo non farà molto piacere agli sponsor, dato che il processo di sponsorizzazione è abbastanza oneroso anche per loro, sia per i costi che per la burocrazia. Però chiaramente il lavoratore che è veramente interessato alla residenza permanente magari non va a perdere tempo altrove, a meno che appunto non sia costretto, perché è vero che il governo ha anticipato che a un certo punto, con il nuovo visto di sponsorizzazione che probabilmente ci sarà a fine 2024, pare che si potrà considerare per il percorso alla residenza permanente tutto il tempo totale che la persona ha lavorato con i diversi sponsor, e quindi in teoria in futuro non si dovranno più ricominciare 2 anni da capo con il nuovo sponsor. Ma per adesso non è ancora così, e vedremo poi se effettivamente a fine anno ci sarà anche quest'altra ulteriore facilitazione.
E si tratterebbe, credo, di un cambiamento importante, per correggimi se sbaglio, per quanto riguarda appunto la carriera, l'accumulo degli anni durante uno sponsor, perché spesso è stato motivo di stress, no? Da parte anche del lavoratore stesso, quello di dover restare, perché altrimenti si correva il rischio di perdere tutti gli anni. L'ultima domanda che volevo farti, Emanuela, è sempre relativa a questi cambiamenti. Spesso è successo, quando ci siamo sentiti, che ogni cambiamento poi creava una specie di fase di consultazione tra governo e poi mondo del lavoro. Ecco, ci sono secondo te degli interrogativi ancora aperti che necessitano di chiarimenti da parte dell'autorità del governo?
Sì, sicuramente l'interrogativo più grande riguarda gli obblighi dello sponsor. Normalmente il datore di lavoro è responsabile per il lavoratore per tutto il periodo in cui rimane uno sponsor approvato o finché il lavoratore non trova un altro sponsor ufficialmente. Allora, la questione a cui il governo non ha ancora accennato è che fine faranno questi obblighi, in particolare due di questi obblighi, cioè: lo sponsor è ancora responsabile quando il lavoratore lascia il posto di lavoro, che per qualsiasi motivo, per esempio il lavoratore finisce in detenzione e quindi ha l'obbligo di coprire i costi della rimozione dall'Australia, quindi questo è uno. Oppure l'altro obbligo riguarda il dover pagare il viaggio d'uscita dall'Australia se lo sponsorizzato decide di lasciare il paese. Allora, questo obbligo sarà ancora valido se il lavoratore non lavora più per quello sponsor, ma non ha ancora trovato un'altra sponsorizzazione? Quindi, se il governo non dà delle risposte chiare su questi punti, probabilmente questo sarà un altro disincentivo da parte dell'azienda a sponsorizzare. Però, insomma, vediamo nelle prossime settimane, appunto, se ci saranno altre novità in merito. Sicuramente il governo dovrà mettere dei paletti.
E noi di questi paletti parleremo sicuramente almeno fra 2 settimane. Nel frattempo, Emanuela, ti ringraziamo e ti auguriamo buon viaggio, visto che stai per trasferirti per un periodo di tempo in vacanza nel bel paese. Ma noi comunque ci sentiremo, giusto per non far preoccupare gli ascoltatori e le ascoltatrici, giusto?
Certo, rimarremo sempre sintonizzati.
Perfetto, grazie ancora all'agente immigrazione Emanuela Canini e buona giornata.
Grazie a voi, a presto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.